La società giudaica non è fondata sulla coesistenza di solitari, ma su una rete di gruppi di studio, che sono anche gruppi di amicizia. L'amico, appunto, è anzitutto un amico nello studio. I santi, frequentare i santi, gli amici che frequentano la parola di Dio, no? L'amico è anzitutto un amico nello studio. E la vera amicizia incoraggia a ritrovarsi attorno a un testo, a scoprire come confrontarsi e superarsi nella sua interpretazione. Da questa amicizia nasce una trascendenza, un'etica, appunto. È attraverso il testo che il giudeo entra in relazione con Dio. E questo può arrivare fino a un'esperienza mistica di incontro con Dio, passando attraverso il testo. La purezza e la santità. 10 minuti, ne poi... tagliamo. Nel libro del Levitico, dove è tutta una questione di rituali di purità, no? Il ritornello è: sarete santi perché io sono santo. Cos'è la santità per un giudeo, no? Beh, ovviamente voi sentite questo qui, sentite tantissimo le scienze umane, la modernità, però appunto vedete come, cioè lui dice, sta roba qui è l'anima dello spirito del Talmud. Io lo dico in termini moderni, ma è questo qui, no? Come facciamo noi del resto quando diciamo in termini moderni la nostra teologia, no? Allora, cosa vuol dire santità? Vuol dire anzitutto mettere della distanza. Fare una separazione tra i bisogni dell'uomo e la loro soddisfazione. Perché l'uomo è questa mescolanza di istinti, di bisogni che egli vuole immediatamente soddisfare. È una mescolanza di questo e di apertura a una trascendenza, di aspirazione al divino. La sua umanità consiste in questa tensione o in questo ritmo, in questo equilibrio tra le due dimensioni. E questo si realizza anzitutto mettendo una distanza in tutto ciò che noi desideriamo, nel nostro istinto e nelle nostre pulsioni. Si tratta di uscire dalla nostra animalità e di trasformarla in un rapporto di creatura col Creatore. È per esempio il ruolo delle benedizioni, che è un elemento forte, no, della spiritualità. Benedicendo il Creatore, lodando il Creatore, per esempio, prima di mangiare, si crea quella distanza e quella trasformazione di cui si parlava, no? Ci si mette in uno statuto di santità che separa dal rapporto immediato col cibo. In questo senso, le 100 benedizioni che il giudeo osservante deve fare ogni giorno sono una lode rivolta a Dio, ma nello stesso tempo una maniera di affrancarsi dalla sua animalità. Di diventare libero, appunto. Diventare uomo. Si potrebbe dire santificarsi e imparare la pazienza, la distanza. Che cos'è al fondo la colpa di Adamo e Eva che colgono il frutto proibito nel paradiso? La mancanza di pazienza, appunto. E gli interdetti, le benedizioni sono degli atti positivi, gli interdetti, appunto, sono delle proibizioni. Prendiamo un interdetto alimentare: soli sono concessi per la consumazione gli animali che hanno lo zoccolo tagliato e che sono ruminanti. Perché lo zoccolo tagliato? Probabilmente perché c'è simbolicamente l'idea della discussione talmudica. Non si può avanzare nel mondo che a partire da un taglio, da una percezione molteplice, differenziato. Lo zoccolo tagliato indica la dualità, il dialogo, l'apertura, il rifiuto dell'ideologia dell'uno. No. E la ruminazione, pazienza. Perché quando noi integriamo un'idea bisogna masticarla, ripensarla, ruminarla con la pazienza che fa sorgere il senso e non credere appunto agli impulsi ciechi, senza spirito critico. Noi siamo ciò che mangiamo. l'alimento kasher, l'alimento mangiabile, sacro, ci insegna uno stato di spirito critico, che è l'opposto dell'immediatezza. Che senso ha dunque dare delle regole di purità? Certo, la purità non è la santità, in ebraico sono due parole diverse, ma c'è quest'idea di messa a distanza, di separazione, di pazienza. Per esempio, la prima regola alimentare ricorda che non si ha il diritto di prelevare un membro di un animale per consumarlo immediatamente. Una volta che si è sgozzato, secondo il rito, l'animale, bisogna ritualizzarlo, no? Bisogna osservare le regole prescritte per rendere la carne kasher, pronta da consumare, eliminando il sangue che contiene. La proibizione di mangiare le carni col sangue, no? Allo stesso modo le regole della purità familiare. L'impurità di una donna che ha le sue regole e che non deve avere rapporti con suo marito richiama questa regola di separazione, di pazienza, di messa a distanza del desiderio e dunque di rispetto. Non si tratta di un sospetto della sessualità. Al contrario, secondo il Talmud, la pazienza permette di ravvivare il desiderio. La stessa riflessione si può fare sul riposo sabbatico, no? Sullo Shabbat, per la presa di distanza dal lavoro che è richiesta dalla legge del sabato, no? Qui introduce tutto il discorso sul sacrificio di Isacco, no? Giusto, la bontà di Dio, ma l'episodio di Abramo fa. È una messa in scena drammatica, teatrale, per dire che a partire da Abramo non sarà più possibile che nel nome di Dio o di un valore superiore del bene ci si creda autorizzati a alzare la mano su un altro uomo. L'episodio di Abramo dice il contrario di quello che pensiamo. È cattivo Dio che vuole il sacrificio del figlio. No, Dio impedisce che il figlio sia sacrificato. Ciò che è rivoluzionario di questo racconto, secondo il nostro amico, è che proprio il sacrificio non avviene. Se si intende bene questo messaggio, vuol dire che mai più violenza tra gli uomini in nome di Dio. E i 10 comandamenti, le 10 parole, non fanno che dire questo sotto diversi punti di vista. Non si deve far violenza all'uomo in nome di Dio, mai. Io sono il Signore tuo Dio, non uccidere, si guardano in faccia. Perché le due tavole? Perché se le tavole non si guardano, callà, prima la prima tavola è il vancesa, poi la seconda la legge mezz'ora dopo e il vacuo pala mis, no? Parlate insieme al socio. Chiedo scusa, ma mi esce il tedesco così spontaneamente, cioè gli studi mi portano a... Mi sa che se mi cala il livello cerebrale dovrete imparare il bergamasco, perché parlerò solo bergamasco, credo. Cioè io quando parlo delle cose più vicine, ma è vol bergamasco. Io qua è kasher. La bontà prima del bene, vi dico ancora due robette. No? Dunque, il Dio della Bibbia è bontà, appunto, è giustizia. Ed è più importante insistere su questo che non sull'idea che è unico. Anche se il nostro amico dice, però attenti alle parole, perché un conto è dire il bene, che tante volte è l'idea del bene, come dicono i filosofi, e l'esperienza molto concreta del bene. L'idea del bene, quale si trova nei filosofi greci, specialmente in Platone, suppone che ciascuno con la sua soggettività propria deve, per realizzare il bene, realizzare anche se stesso, salire verso il concetto, l'idea, l'ideale, cercare il bene, il bello, il vero. Questa maniera idealista di vedere le cose è pericolosa, perché è sconnessa, malvissuta dagli uomini, i quali per realizzare questo bene possono fare molto male. Cita Havel, eccetera. Non si tratta di un bene conosciuto in anticipo. L'idea di bene si trasforma in bontà concreta verso gli altri. Non c'è altra regola che questa verso il prossimo, chiunque esso sia. È il prossimo che fa la legge. Lavora sulla piramide, la stella, sono cose interessantissime, il rapporto tra le piramidi giudaiche e la stella di Davide, ma vi risparmio, insomma. Vi leggo l'ultimo passo, che è molto scarno, vi deluderà un po', ma è bene capire anche, no? Per dire che il bene, o piuttosto la bontà, sarà un giorno pienamente realizzata nel mondo, si parla, seguendo la Bibbia, di era messianica. I giudei attendono il Messia. Cosa dicono di lui? Il Messia, nel senso che solitamente si intende, quello cristiano, popolare, lui dice, no? È anzitutto il profeta Isaia che ne parla. Nella Torah non si parla assolutamente di un Messia. Prima roba. Sapete che è la Torah che conta. Il Messia o l'idea di un Messia appaiono tardivamente nel giudaismo. Però è vero che a motivo del Messia cristiano, il Cristo, l'idea del Messia ha giocato un ruolo importante nella storia del giudaismo. Importante ma censurato, molto censurato, per ragioni comprensibili, facilmente comprensibili. Tuttavia il Talmud ne parla, sapete che i Talmud sono stati scritti nei secoli dopo Cristo, Ne parla, per esempio, nel trattato sul Sinedrio, cioè il trattato sull'organizzazione dei tribunali. Ma anche in questa tradizione talmudica si segnala che alla scuola del Rabbi X il Messia si chiama X, alla scuola del Rabbi Y il Messia si chiama Y, cioè ciascuno ha la capacità di essere il Messia, la messianicità non appartiene a uno solo. Ma cosa vuol dire la parola Messia? Dunque viene da Mashia, la cui radice significa ungere. Il Messia è colui che è unto. Nella tradizione biblica è il re che è unto. Quindi la categoria messianica è categoria politica. Egli diviene effettivamente re quando il profeta gli fa l'unzione d'olio sulla testa. Il primo re unto è Saul, seguito da Davide e da Salomone. Dunque il Messia riveste una dimensione anzitutto politica. Per il popolo giudaico l'era messianica si realizzerà quando avrà trovato la sua terra, la sua autonomia politica e un capo politico chiamato Re Messia. Capite perché alcuni pensatori hanno visto nella resurrezione dello Stato di Israele del 48 un evento messianico. Sionismo. Ma il popolo di Israele non è tutto intero messianico, fin dalla benedizione promessa ad Abramo. No, il popolo non è Messia, lo può diventare per l'umanità, ma questa è un'immagine nata dalla visione cristiana del messianismo. Il giudaismo situa questo evento messianico alla fine della storia. Lo vede realizzato nella storia umana come il momento in cui la parola divina viene finalmente a stabilire delle relazioni di pace e un regno di bontà. Ma questa idea è un'interpretazione che non è attestata dalla Torah e dalla tradizione giudaica. Tuttavia il Talmud parla di Gesù, sì, ma pochi giudei lo sanno. Perché il Talmud è stato censurato nel Medioevo dalla Chiesa nel 1123, spurgato dei testi che parlano di Gesù. Le edizioni che noi ne abbiamo conservato non contengono più quei passi. Il Talmud comunque parla di Gesù come di un maestro della Mishnah e non come di un Dio o di un Messia. È un maestro che ha creato la sua scuola e ha avuto dei discepoli, gli apostoli, ma il cui messaggio è stato frainteso. Il Talmud si interessa poco, l'abbiamo detto, alla storia, ma reagisce agli eventi della storia. Esso ha dunque reagito all'evento costituito da Gesù e alla nascita del cristianesimo, e in particolare all'idea del Messia. Con Gesù questa idea ha assunto un senso spirituale e teologico, mentre presso i giudei il suo senso era politico. Nel Medioevo Maimonide scrive: il Messia non è un uomo, è un periodo in cui l'umanità vivrà al ritmo della parola di Dio, della parola profetica. e cita il passo del profeta Isaia al capitolo 11 sulla coesistenza pacifica tra il lupo e l'agnello, il vitello, il leoncello, il bambino, la vipera, eccetera, eccetera. Grande testo di Isaia sulla pace. Quindi, se andate a Parigi a conoscere Wagner, cercate di tenere salda la vostra fede. Cioè, le mie Bettaviate sono laureate che ho fatto per 30 anni. Amici sì, ma ognuno a casa so. Va bene, dai. Volevo, ma effettivamente è impegnativo, troppo impegnativo. Sarebbe possibile, questa è un'edizione, la Bibbia commentata dai Midrash, sono 50 testi fino al libro di Ruth, cioè più che testi sono delle frasi, la singola frase, poi c'è il commento del Talmud, e poi c'è una serie di note che spiegano un po'. Cioè, pensavo di farlo durante Quaresimale, ma è troppo. Esige un discorso, insomma, non può durare 10 minuti, 5 minuti. Si massacrano le cose. Comunque, questo, se a qualcuno interessa, purtroppo, siccome io seguo, mi aggiorno attraverso i libri che leggo, le riviste che leggo, poi vedo dal francese, ma anche in italiano ci sono. Comunque, la Bibbia raccontata dal Midrash, presentazione e commentario di José Costa. Sapete che Costa è stato a casa dai Talcementi e ha pubblicato il Midrash. Va bene. Allora, la volta prossima io faccio una zufolatina d'inizio del discorso cristiano, il Dio dei cristiani, e poi semmai nei mesi prossimi mi fate sapere se vale la pena, perché io avrei voglia, per me personalmente, anche se non so se ce la faccio, ma avrei voglia di rileggere tutto un discorso sulla cristologia, sulla fede in Gesù, ma proprio sistematico, hai capito? Com'è nata, come è stato pensato, come è stato detto che è figlio di Dio, come mai la Trinità, la sua rielaborazione nella storia del cristianesimo, le questioni. Però, insomma, bisognerebbe... Dovrei essere assicurata che almeno 2 o 3 ci stanno. Vanno una litina, ovviamente. Perché effettivamente potrebbe diventare un discorso così molto paziente, no? Molto, molto lungo, potrebbe durare degli anni, insomma. Cioè, io, se ci fosse qualcuno, sarei grato, nel senso che gli ultimi anni, ma sarebbe anche giusto... Prima roba per rendere conto che l'ho indovinato, ho sbagliato, non ci sia in passato. E poi forse per prepararci un po', perché se davvero lo incontriamo, insomma, o no? Sarei anche bello di Dio. Che mi succede sempre di vedere un sacco di persone che non riconoscono, che avete la gente matta. Sarebbe bello col Signore dire, ma va bene. Ti ho già visto, no? Va bene, comunque abbiamo tempo per pensarci, perché io ho fatto la cristologia che voi fortunatamente avete avuto la fortuna di non fare, che la sana fortuna è capace di certe lavori. Quindi io avrei proprio bisogno di... Poi sai com'è, cioè tu fai un percorso seminaristico, chi ti insegna all'interno di un orizzonte, ma una volta mi piacerebbe, non so se sarei capace, dovrei aver qui un po'... le materie, poi parlarvi un po' di cosa ci hanno insegnato. E poi di colpo l'anno dopo si va, dunque, io sono arrivato su dal seminario romano, Gaddi tutto tutto col petto in fuori perché aveva davanti un ragazzo che lo conosceva, la Val Brembana. Lui era solo un anno e mezzo che era qui, ma era la cartina da Bergen, leggeva tutti i paesi, quindi vai, ti mando curato estivo a Piazza Torre, sai dove? No, subito. Allora, si mette lì, va descritto tutta la mano, Piazza Torre. Vado a Piazza Torre, a metà, sì, i primi giorni di agosto mi chiamano e mi dicono: andrai a 8 settembre, andrai al seminario dei Crosone a vivere e farai le medie, scuola nelle medie e farai matematica. Plam! Matematica che è stato qualcosa che io ho odiato sempre. Vabbè. No, guarda, matematica, perché lì era sparito un professore di scienze e matematica, se vi vuole matematica. Cioè, puoi andare all'università a fare matematica? No, per la cabala, ma matematica proprio, matematica. Allora io ho fatto le mie obiezioni, un altro che faceva lettere, Don Galdino ha fatto matematica, allora io ho fatto lettere. Quindi lettere, vi racconterò una volta, io ho fatto la scuola alle medie senza sapere niente, capito? E più storia, davo giù col libro per vetti date, Calfale, allora dopo facevo i miei commenti ovviamente, ma non sapevo niente, proprio niente. Lettere, intanto facevo lettere, era bene che facessi gli esami di quinta teologia al Laterano, che erano 7-8 esami, sono andato giù a giugno a fare gli esami di quinta teologia, e intanto è successo che il rettore Monsignor Foresti ha smesso di fare dogmatica e cesanica, che andate col tandem, ma cioè non faccio più morale, ai chierici che c'era, ha detto farai morale. Facevo lettere, 4 ore di morale ai teologi, 10-12 teologi che erano su fare i prefetti, quinta teologia a Roma e iscritto a Milano, filosofia. Sono arrivato giù nel 68 con la maestra. Sono arrivato su, dice, se andate a Milano, Dio te con la maestra, però beh, basta, capito? Vabbè. No, perché sto dicendo queste cose qua? Senza, con una preparazione di quel tipo lì, si fa teologia. Dopo un anno e mezzo dicono vieni giù nello scolone, lo scolone di teologia comprendeva seconda, terza, quarta teologia, a commentare la morale sociale, fatto il commento alla Gaudium et Spes. Ma un ragazzo di 23 anni e mezzo, 24, senza studi, nessun studio, perché la scuola abbiamo fatto 4 anni a Roma, ve lo dico io, si ripetevano alcune cose, ma assolutamente no. Allora, questa cristologia del Cristo legato divino, cioè Cristo come messaggero di Dio, no? Perché questo era il titolo del trattato. Nel frattempo, per fortuna, in teologia a Roma, di strafuso avevamo rubato qualche lettura di Runer, di Schiller, quindi ho fatto sacramentaria ai chierici teologi su Schiller, quindi ne ho avuto ovviamente. Sono andato alla tenda, no, perché non riuscivo a dire quelle cose che mi avevano insegnato, però, ma guarda che io non criticavo e mi sono trovato bene a Roma, però quando io ho dovuto dire altri quelle cose, non sono riuscito, capito? Poi ti fanno fare morale, anche lì, guarda cos'è la morale, c'è cioè, per mai me manual che ricorrevano, era l'epoca in cui abbiamo cominciato a riscoprire la Bibbia, poi ricostruire la storia e la teologia, abbiamo fatto degli sforzi enormi per ricomporre un po' il trattato in quella maniera lì, capito? Quindi io ho studiato per 13-14 anni morale, quindi Bibbia niente, quasi. Cristologia, io ho lì quella cristologia di allora, Quindi non so, se voi mi aiutate, io vorrei ristudiarla un po', insomma. Prendemeur. La carotide, la portafoglio Molsanque, dobbiamo sfruttare le due o tre opportunità che il Macchiniti dà. Voi siete così bravi che lasciate studiare il parroco, nel senso che siete proprio bravi. Il Signore vi conceda una notte serena, un riposo tranquillo. Amen.